il tribunale ha in realtà verificato e reso pubblico un po' a tutti dei fatti che si sapevano e che erano stati documentati da tanto tempo. Il tribunale, bisogna ricordarlo, non ha un'entità legale per sé, è un tribunale appunto del popolo che ha la sua legittimità nel fatto che si presume abbia un sostegno ampio tra la popolazione, e quello che fa è mettere insieme appunto tante prove che sono state accumulate nel corso del tempo. Quindi in realtà non ha detto niente di nuovo, non ha detto niente, non ha rivelato niente che non si sapesse, ma appunto la risonanza è particolarmente grande. E adesso il prossimo step dovrebbe essere quello di presentare questo verdetto, chiamiamolo così, alle Nazioni Unite, con la speranza di mettere in moto un processo legale appunto che metta l'Indonesia e anche altri paesi nella posizione di assumersi delle responsabilità per quello che è successo.
Quindi questa è una decisione non vincolante del Tribunale?
No, non vincolante, assolutamente. Questo Tribunale non ha per sé un'entità legale, è più che altro, come appena detto, ha un peso morale.
Quindi viene confermata quello che già si sapeva, che circa 500.000 di persone che erano comunisti o simpatizzanti del comunismo sono stati uccisi in Indonesia fra il 1965 e il 1966 dopo questo fallito colpo di Stato.
Sì, insomma, 500.000 è il numero minimo, ci sono alcuni studi che si spingono fino a 3 milioni, in realtà non si sa quante siano state le persone uccise. È stato sicuramente un genocidio, su questo non ci sono dubbi. La motivazione principale è stato il processo attraverso il quale il dittatore Suharto ha consolidato il suo potere. La fiammella, la scintilla che ha portato al tutto non è chiarissima, perché dalle ricostruzioni del governo indonesiano appunto c'è questo movimento del settembre del 30 che si presume che sia un tentato coup da parte dei generali simpatizzanti col Partito Comunista, che in teoria avrebbero rapito e ucciso sei generali più conservatori, per così dire. I morti ci sono stati, ma in realtà non si sa bene chi sia stato a ucciderli. E Suharto ha usato questo come pretesto per un contro-coup che poi ha aperto appunto le porte a questo genocidio, che è stato guidato dai militari ma portato a termine anche da molte milizie civili, tra cui anche diverse milizie associate a gruppi religiosi islamici.
Questo ci porta ora a parlare della complicità dell'Australia. Come è arrivato il Tribunale del Popolo dell'Aia a stabilire che l'Australia è stata complice di questo massacro?
Ma guarda, bisogna innanzitutto definire cosa intendo per complice. Io penso che l'Australia sia stata uno spettatore complice, nel senso che ha fomentato la reazione di destra di Suharto. Come ha fatto il Tribunale? È semplice, si può fare anche qui in Australia, basta andare agli archivi nazionali e ci sono tanti documenti che in realtà consolidano questo punto, ci sono diverse prove. Quelle forse più facili da mettere in mostra sono le comunicazioni tra il ministro degli esteri praticamente qui a Canberra e l'ambasciata australiana a Giacarta in quel periodo. Per farti un esempio, ne ho qualche esempio qui davanti a me. L'ambasciatore australiano in Indonesia allora, Keith Shaun, disse nel 1965 appunto che aveva personalmente assistito al fatto che circa 250 prigionieri fossero stati presi prigionieri dalle armi, che era impossibile vedere quanti fossero stati uccisi, ma che il numero non era poco. Nel febbraio del 1966 Sterry, che era il primo segretario dell'ambasciata australiana in Giacarta allora, visitò Bali, Flores e Timor, insomma delle isole a est dell'arcipelago indonesiano, e parlò direttamente appunto con studenti che ammisero che avevano preso parte a omicidi, che avevano visto appunto persone prese prigioniere così, e aveva visto lui stesso, il primo segretario, che c'erano delle teste su dei pali nei villaggi. Nell'ottobre del 1965, questi sono sempre messaggi tra l'ambasciata e il ministro degli esteri, che sono documenti disponibili all'archivio nazionale qui in Australia. Quindi nell'ottobre del 1965 l'ambasciatore Sean disse che era ora o mai più per cambiare la posizione politica dell'Indonesia. E nel 1966 il primo ministro Harold Holt, parlando con un gruppo di persone all'Australian American Association a New York, disse: sì, ci saranno stati forse 500.000 o 1 milione di comunisti uccisi in Indonesia, e penso che sia abbastanza chiaro dire che ci sia stato un riorientamento politico in Indonesia per questo. È chiaro, analizzando proprio questi documenti, che ripeto per l'ennesima volta sono disponibili, di come la Radio Australia in quel periodo era espressamente invogliata e indirizzata dal Ministero degli Esteri su cosa parlare, come parlare, cosa mettere in evidenza e cosa invece nascondere.
Il Tribunale del Popolo dell'Aia ha chiesto all'Indonesia di porgere scuse e di indennizzare le vittime. È possibile?
Non per diretta richiesta del Tribunale dell'Aia. Diciamo che in Indonesia da un po' di tempo cominciano ad esserci segni e che si sta aprendo un po', forse uno spiraglio per discutere di questa situazione qui. Proprio il mese scorso, se non sbaglio, c'è stato il primo symposium organizzato proprio dal governo sulla questione del 1965. Questa è la prima volta che il governo ha organizzato un qualcosa per discutere di quanto è accaduto. Quello che hanno discusso è ancora non chiaro, ma comunque sembra che ci siano dei segni di apertura. Detto questo, tutto ciò che è comunismo o tutto ciò che è di sinistra, eccetera, eccetera, rimane illegale in Indonesia. Non è permesso per legge di essere associati a partiti comunisti, per esempio.